diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, due parole su questo preliminare prima di questi pochi versetti del capitolo 12, Luca 12, 54-59, il testo che mi è stato suggerito, ecco, per la prima meditazione sarebbe questo. È un racconto che si divide in due parti, apparentemente estranee, anzi l'una sembra attaccata, appiccicata all'altra, ma io prima volevo iniziare un po' sul tema che ci accompagnerà oggi e domani, cioè il tema del discernimento. Che cosa serve il discernimento? Qual è parola tornata in auge dopo essere stata per anni, forse secoli, una parola tecnica, una parola per addetti ai lavori? Oggi è tornata, direi con un certo timore, di moda, perché non è una moda, ecco, non è il discernimento, non è una tecnica per imparare a prendere decisioni e per vivere il cristianesimo. Il discernimento è un modo per uscire da una religione tecnica, quindi, e da tecnicismi. Quindi è anche perché il discernimento non serve per distinguere le azioni, il bene dal male. Se ti butti dal decimo piano lo vedi da solo, perché è una sciocchezza. Se non lo vedi tu e fai del male, te lo fanno vedere gli altri. Quindi molto spesso le nostre azioni si misurano da sole. Il discernimento serve invece per capire e discernere appunto le intenzioni, cioè i desideri, perché dietro ad ogni azione c'è un desiderio. Allora, capire le intenzioni in base alle quali noi agiamo, noi siamo essenzialmente desiderio. Agostino dice che noi agiamo per la delectatio victrix, il desiderio vincente, quello che ci piace di più, quello spinge e ci porta ad agire. Quindi capite, una cosa molto più a monte, molto più complessa. Anche quando dovessimo scoprire che agiamo per un desiderio sbagliato, ma almeno lo sai, almeno gli dai un nome, almeno gli dai un volto, non agiamo a caso. Senza questo discernimento agiamo in base a delle pulsioni, e quindi non saper distinguere il bene dal male è anche peggio che fare il male, perché se uno fa il male e lo sa e se ne accorge può sempre convertirsi. Uno che fa il male e non lo sa non si pone il problema, no? Quindi vive in balia degli altri, vive in balia degli umori del momento. Perché facciamo questo? Perché la Chiesa da alcuni anni sta riscoprendo questo cammino, e perché dovremmo occuparci di questo? E non ci basta il catechismo, dove c'è tutto, in fondo c'è scritto già quello che è bene e quello che è male. Cioè la legge, quello che Gesù, adesso vedremo, dice della legge, dice del sabato, dice delle abluzioni, dice perché uno alla legge, segue la legge per non sbagliare, che cosa gli manca? Beh, intanto due cose mi vengono in mente. La prima ce la suggerisce Paolo, e cioè che la legge ti indica un ideale, ti indica un obiettivo, non è un punto di partenza, e questo ideale spesso non ci riusciamo a compierlo. Paolo dice: io vedo benissimo il bene, però faccio il male. Sono scisso, usa un verbo che è l'equivalente della nostra schizofrenia, cioè una scissione sul piano interiore. So benissimo quello che dovrei fare, però faccio il contrario. E ieri parlavo con un ragazzo, due giorni fa parlavo con un ragazzo che è giovane, che si è perso per tutta una serie di cose, ha fatto delle cose veramente raccapriccianti, e lui me le diceva con grande lucidità. Cioè, tante volte penso al nostro paternalismo, alle nostre, una persona lucidissima, cioè convintissimo degli errori che ha fatto e che sta facendo, della situazione in cui si è andato a mettere, e però incapace di non venirne fuori. Quindi la sola diagnosi serve a poco. Ecco, quindi il primo motivo per cui una certa idea di norma, una certa idea di legge non è più sufficiente, ma i santi padri ci invitano a andare a un livello più profondo delle decisioni, è questo. Paolo lo testimonia, anzi Paolo ne fa la bandiera, dice: io osservavo la legge ebraica meglio di tutti e non mi è servito a niente, per cui ho deciso che non bastava più. Il secondo motivo è che l'osservanza della legge non coinvolge necessariamente il cuore. Spesso uno può seguire la legge più per evitare una sanzione che per convinzione vera e propria. Ognuno faccia la nostra vita, le nostre giornate, è anche un segno di maturità, ci mancherebbe altro. Non è che uno fa solo quello in cui crede. Ecco, fai quello che la società civile ti impone. Insomma, non è detto che tu debba rispettare l'autovelox perché sei convinto che a 50 all'ora lì si stia meglio. Lo fai per paura dei punti, della multa, insomma, dei soldi, più che per una convinzione interna. Anzi, quando poi non c'è, recuperi tutto il tempo che hai perso prima, insomma. Quindi spesso lo consideri una cosa sleale, un modo per fare cassa, no? Così. Tante volte la sanzione produce il contrario, no? Quindi dove sappiamo di non essere visti, l'azione torna a essere quella di sempre. Ecco perché il Vangelo è una continua decostruzione di questa idea di legge, non della legge in quanto tale, però del concetto di legge che si sono fatti contemporanei di Gesù e che spesso abbiamo anche noi oggi. Cioè un vademecum che ci toglie la fatica del discernimento. Siccome il discernimento coinvolge la mia volontà, le mie intenzioni, le mie sensazioni, il mio vissuto, è una gran fatica. Io invece eseguo meccanicamente, sto dentro a un alveo e sto a posto. Paradossalmente anche senza fede. Adesso estremizzo, no? Cioè, però la legge si può osservare lo stesso, anche un cristianesimo senza fede. Capisco che è un estremo, però è un rischio presente. Questo sarebbe lo sfondo. Su questo passo Luca ci presenta questo testo, che è un testo, la prima parte è un testo sul meteo, che è tornato molto di moda da alcuni anni, perché prevedere il tempo, oggi noi siamo diventati bravi. Nell'antichità il tempo era tutto, perché in una cultura, la cultura di Gesù è in parte agricola, in parte legata alla pesca, il tempo è vitale. Pensate a quando nell'Antico Testamento si dice che Dio è nella nube, oggi la nube ci rompe perché la pioggia impedisce il passeggio, il turismo, di uscire. Nel deserto la nube è tutto, la nube è un ombrello, ti protegge, ti tutela. Ecco perché anche nelle immagini bibliche uno le capisce all'interno di quella cultura. Quindi ancora oggi gli anziani spesso sanno orientarsi. Certo, noi oggi prevediamo il tempo con l'aeronautica, con i militari, insomma, con in modo molto più scientifico. Siamo diventati bravi nel vedere tante cose. Gesù riconosce i suoi contemporanei che sono bravi nel prevedere il tempo, ma non nel leggere il nostro tempo. Ed è vero, noi siamo diventati bravissimi su tantissime cose. Vediamo adesso la sonda che sta a 13 miliardi, mi sembra, di anni di chilometri dalla Terra, e esplora lo spazio. La Cina ha fatto allunare una sonda nel lato invisibile della Luna. Sappiamo vedere il corpo umano, sappiamo vedere la salute, sappiamo vedere il corpo umano non come è oggi, ma come sarà prossimamente, che sviluppi potrebbe avere, no? Anche questa cosa del vedere è tornata molto in auge. Pensate alle foto, no? All'esplosione della fotografia negli ultimi anni. Pensate ai droni, alle foto panoramiche. Ogni anno ci sono centinaia di morti per i selfie più originali, più pericolosi, dalle cime dei grattacieli, sui ponti, sui dirupi, e qualcuno poi ogni tanto va giù e muore, no? Per dire come oggi sappiamo vedere. Un amico mi diceva che hanno costruito delle telecamere dietro alle vetrine delle grandi boutique che inquadrano le persone, vedono dove si piazzano, dove si posizionano, che cosa guardano, quanto tempo restano, no? Per essere tracciati. Siamo tracciati in internet oggi, le pagine che visitiamo restano, diciamo, possono essere ricostruite per tanti anni. Quindi che cosa guardano, che cosa comprano, no? L'altro giorno un drone ha bloccato un aeroporto. Adesso si usano anche per i matrimoni. Una volta celebravo un matrimonio, sentivo un fruscio dietro di me, mi sono girato e c'era un drone che mi ha un po' spaventato, insomma, no? Però l'originalità vuoi mettere della foto del drone, che poi uno non è che si sposa così, no? Cioè si sposa così, penso, quindi normalmente. Pensate alle apparizioni, no? alle visioni. La Madonna è sempre apparsa, no? Nel corso della storia, però negli ultimissimi anni c'è una recrudescenza, diciamo, no? Delle locuzioni interiori, cioè in un momento in cui la Chiesa ha riscoperto che la fede viene dall'ascolto e dall'ascoltare. Eppure ci sono tantissime forme surrogate in cui il vedere, ma anche all'epoca di Gesù, no? Non vi sarà dato altro segno se non il segno di Giona. Cioè facci vedere di che cosa tu sei capace, perché quello che fai è troppo banale, è troppo ordinario. Non sei Giovanni Battista, non vesti in modo bizzarro, non mangi cose strane, non hai questo stile un po' così da guru, radicale. Sei banale nella tua predicazione, almeno facci vedere un segno, nonostante Gesù, ecco, ne abbia fatti tantissimi. Quindi, ecco, cioè come in fondo poi ognuno veda per sé, se nella nostra vita siamo bravissimi ad organizzare, a pianificare, a programmare, e allora qual è il problema, qual è il rimprovero che fa Gesù? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Che cosa non sappiamo valutare? Che cosa dovrebbe essere giusto? Cioè qual è il punto che poi ognuno declina? Beh, il punto è che non sappiamo riconoscere il Signore. Non sappiamo sempre, non sempre meglio, sappiamo, a volte sì, cioè, certamente, però a volte anche no. Non sappiamo, e dobbiamo essere onesti, riconoscere la presenza e l'azione di Dio. Non sappiamo riconoscere che Gesù è all'opera ancora oggi in modo fruttuoso e aspetta la nostra risposta. E se questo non è chiaro, la fede diventa morale, diventa uno sforzo, diventa un precetto, diventa un obbligo, perché se tu sei consapevole, sei certo anzi di una cosa, lì la fede diventa semplice. L'abbandono, l'atto di fede è un atto umano che si fonda su alcune condizioni. Se giri la chiave la mattina per andare al lavoro e non pensi che qualcuno ti abbia messo una bomba, non chiami un meccanico per controllare tutta la macchina ogni mattina, giri perché sai che dovrebbe partire, è un'eccezione se non parte, no? Non è che c'è bisogno di... è ragionevole pensare che parta. Nessuno di noi a pranzo farebbe assaggiare il cibo ad altri pensando che sia avvelenato, chiameremmo la neuro, insomma è un disturbo psichico, insomma non è normale, è normale che le suore ci facciano quello che possono, insomma, no? Quindi è così un po' nella vita, quindi nel rapporto col Signore non è così diverso. Allora io propongo tre piccoli passi poi per il silenzio personale, perché la parola entri in questo spazio, in questo tempo, un tempo faticoso. Il tempo del silenzio è un tempo faticoso, adesso vorrei dire quasi innaturale, nel senso che l'uomo non è fatto per stare normalmente in silenzio, no? È fatto per stare nella parola. Una volta sono andato con la scuola a vedere l'Università di Ferrara ha una sala dove fanno gli esperimenti, che è una sala anecoica si chiama, cioè una sala dove non l'effetto dell'eco è ridotto al minimo, e quindi hanno il pavimento di gomma piuma, e poi hanno delle palline da ping pong che fanno rimbalzare, fanno un suono completamente diverso a quello a cui siamo abituati, e hanno delle campanelline, e ti fanno fare questi esperimenti, e le aziende lo usano per appunto per gli studi di acustica, no? E io ho detto, ma questo è bello, magari qui non ci metto un bel tavolo, una luce per studiare oppure per riposare, ci vorrei, perché in quel periodo abitavo in centro storico e quindi era un po' più faticoso, no? E lì il professore che ci faceva la guida mi ha sorriso e mi ha detto, ma guardi, non è proprio così, adesso tra qualche minuto. E come l'ha detto, in effetti cominciavo a avere un po' di... infatti la visita è brevissima, perché comunque hai, nella migliore delle ipotesi, un po' di perdita di equilibrio e poi hai proprio una nausea, e dopo un po', a meno che uno non sia abituato, e dopo un po' siamo usciti, insomma, no? Cioè come in fondo questo... E quando sono uscito ho chiesto spiegazioni e lui mi ha detto, ma è normale, perché in fondo noi abbiamo sempre un brusio, un rumore, una macchina, anche la caldaia che si accende, fa sempre qualcosa, non vivi mai in un mondo impercettibile, perché il rumore, siamo così, fin dall'utero, no? Abbiamo questo rumore che oggi tanti papà e mamme riproducono con il phone, con le app, insomma, cioè ognuno si organizza come può, proprio perché l'uomo è abituato a questa recettività. Non è poi vero che lo metti in un congelatore, chiudi e lì stai beato. È sempre uno sforzo, anche Benedetto, anche i grandi mistici che vanno nel deserto, gli anacoreti, dicono che il deserto è un luogo di lotta, non è un luogo di per sé ospitale, non porta nulla di per sé. Se porta qualcosa è perché quel deserto, quel silenzio, ospita meglio una parola, quella parola porta frutto, germoglia e diventa lì meglio ascoltabile quando i rumori esterni sono abbassati. Allora il senso non è quello di creare spazi così artificiali, poi non replicabili nella vita quotidiana, ma ecco, avere questa possibilità, se non altro abbassare il volume perché il Signore possa parlare, anzi perché noi possiamo capirlo meglio, lui parla di per sé sempre, non è che parla solo in silenzio. Il primo livello che propongo è quello personale, quello che mi sembra più difficile per diversi motivi, prima di tutto perché spesso facciamo un cammino da soli, anche se ufficialmente facciamo parte di un gruppo, di un'associazione, ma in realtà poche persone entrano nella nostra vita, siamo spesso molto soli nelle decisioni cruciali, un po' per scelta, perché non facciamo entrare nessuno, un po' perché poco aiutati, ho l'impressione, e poi un po' perché anche siamo tentati di pensare la nostra vita in termini un po' radicali, cioè o siamo autosufficienti, non bisognosi di conversione, perché poi che farò di male, perché poi se mi confronto, insomma, c'è chi sta peggio, e quindi sì, no, che mi devo convertire, lo dico, perché sta bene, insomma, è politicamente corretto, però non ci credo fino in fondo, insomma, comincino prima gli altri e poi vediamo. Oppure l'opposto, che è pensare di avere una vita refrattaria al Vangelo, che ci siamo talmente incancreniti, che siamo incalliti, ecco, nella nostra, siamo ormai impermeabili, e quindi il Signore, noi chiediamo, la vita non va come noi vorremmo o come noi ce l'aspetteremo, il Signore non ci risponde, per fortuna, nella stessa forma che noi vorremmo, se no sarebbe lì l'app di Google, quello Siri, come si chiama, insomma, è uno che sarebbe un automa, non sarebbe Dio, proprio perché Dio dice quello che gli pare, non quello che vuoi tu, quello che voglio io. Oppure un altro limite è la nostalgia, cioè nel senso, soprattutto superata una certa età, pensare che quanto era bella la C quando eravamo giovani, che andavamo a Spello, andavamo a Bose, la comunità vocazionale di qui e di là, adesso ci siamo intiepiditi, non ci scuote più nulla, e poi se non mi sono convertito a 60 anni, insomma, è difficile che lo faccia adesso, ecco, quello che abbiamo già dato, ecco, come si dice, non mi converto più, quello che potevo fare l'ho fatto. Ecco, perché qual è che cosa buca questa scorza, che cosa c'è dietro? Beh, dietro c'è una pericolosissima mancanza di fede, anche se uno non fa niente di male, anche se ha una vita normalissima, anche se è un credente praticante, anche se ha un ruolo nella Chiesa, svolge un servizio con grande convinzione, ma dietro c'è pensare che Dio sia impotente, che comunque noi possiamo essere un limite, che di fronte a noi possa fermarsi, e che la nostra malattia interiore sia talmente grave che neppure lui, che è un grandissimo medico, possa guarirla. Questa è la grande... E invece il rovescio, quello che vi invito a fare, che invito me stesso a fare, è oggi confessare, anche perché poi c'è la penitenziale, ma la Chiesa ci insegna che la prima forma di confessione è la confessio laudis, non l'elenco telefonico dei peccati, che il Signore già sa, e se lo facciamo, lo facciamo perché serve a noi stessi, serve a chiamare per nome quello che ci distoglie da Lui, ma prima ancora, ecco, la confessio laudis, cioè la confessare la forza di Dio, la gloria di Dio, che Dio è all'opera, che ha fatto tantissimo, sta facendo tantissimo in noi, dice il Salmo, ha fatto germogliare i fiori tra le rocce e continua a farlo, continua a permettere che la tua esistenza sia ricca, sia feconda, sia piena, continua a non imputarti il male, continua a rinnovarti la sua amicizia. E non è come lo scorso anno, non è come la settimana scorsa, non è come ieri, è oggi, è un'altra cosa. Perché oggi, le domande che abbiamo oggi non sono le stesse né di ieri né di una settimana fa. Certo, alcune questioni sì, certamente, no? Però la prima... io penso la cosa più sconvolgente che provoca la conversione è che Dio ha deciso di avere bisogno di te, ha deciso che aveva bisogno della tua amicizia, ha deciso che la Chiesa senza di te sarebbe stata più povera, senza di te e senza di me. Ha deciso che la C sarebbe stata più povera. E quando tu pensi, ma che te ne fai di uno, ma ne trovi 10, 100, 1000 migliori di me, lui ti risponde, lo so benissimo, ma io voglio te. Non è perché il tuo curriculum mi ha impressionato che ti ho scelto per grazia, assoluta, ti ho scelto per una grazia verticale, libera, sovrana, che non ha bisogno di nessuna giustificazione, che non devi meritare, se no non sarebbe più un dono. E il fatto che noi stiamo tutti dentro l'ottica che però io speriamo che me la cavo, ci ha distolto e quindi siamo ansiogeni per come possiamo rispondere e non ci godiamo questo regalo. Se io ricevo un regalo e penso che quello che me l'ha fatto in realtà non è proprio gratuito, perché poi si aspetta qualcosa, e quella è una mazzetta, non è più un regalo. Cioè è una cosa che chiama in causa non più la mia libertà, non più la mia volontà, ma ecco, altre dinamiche. Il secondo livello è la vita della Chiesa, perché bene o male tutti, e non solo perché tutti siamo battezzati, adulti e vaccinati, come si dice, nella Chiesa, ma ecco, molti di noi fanno un servizio attraverso l'Azione Cattolica. Chiesa che sta attraversando un'evoluzione rapidissima e che ci spiazza in tante dinamiche. Anche qui, che cosa non sappiamo riconoscere? Beh, io penso prima di tutto, butto lì alcune idee, poi se uno ci si ritrova bene, se no pazienza, non è. Penso proprio la fatica di questi grandissimi cambiamenti. La fatica di questi grandi cambiamenti, la fatica del numero, la diminuzione quantitativa e, se non stiamo attenti, anche la diminuzione qualitativa, perché noi la buttiamo sulla qualità per... ma questo tutti, nel senso, io grande teorico della diminuzione della quantità, però ieri sera c'erano meno persone rispetto al solito a un incontro e un po' l'ho notato. Allora, se fossi veramente immune e se avessi veramente accettato l'idea che le chiese piene ci piacciono, diciamola tutta, noi preti soprattutto, ma penso un po' a tutti. Se fai un incontro con i giovani, sei 40-50, dici vabbè, eravamo 50, insomma, non c'è nulla di male, cioè non, se devo seminare, perché questo seme, questa parola non deve andare a più persone? Che cosa c'è di male? Nulla. Ecco, purché uno non riduca l'opera di Dio alla quantità. O purché la diminuzione quantitativa, che dipende da tantissimi fattori, dalla secolarizzazione, da cose che studiano soprattutto i sociologi, non diventi l'ennesimo senso di colpa per cui ma quanto saremo inadeguati, ma quanto saremo, ecco, inespressivi. Però se questo accende due domande, perché no? Cioè, anzi, uno spirito critico non le deve, siamo qui apposta, no? Perché il Signore ci aiuti, ci purifichi. Però anche con libertà, quelle che il Signore vorrà, avremo i giovani che il Signore vorrà, avremo gli adulti che il Signore vorrà. Pure penso oggi una grandissima questione che si sta riacuendo, il campanile, il campanilismo, cioè in un momento in cui la Chiesa avrebbe bisogno di ristrutturarsi, di ripensarsi secondo criteri più ampi, c'è una cura quasi ideologica della frazione, del particolare. Domenica l'altra sono andato in una parrocchia e il sagrestano mi ha accolto dicendo, con alcuni laici, ma perché vieni tu e non vieni il parroco? Io vado a dire le messe in una zona dove ci sono diverse parrocchie, il parroco è uno, quindi ci dividiamo secondo una turnazione, no? Ma perché vieni tu e non viene il parroco? Dove sta il parroco? Starà da un'altra parte, la bilocazione ce l'aveva padre Pio, ma lui non crede, insomma, ecco, no? se ci sto io è valida lo stesso, diciamo, la messa. No, poi loro hanno capito che così, che era un po' punto da questa cosa, no? Che uno fa 50 km e in villaggi, dipendesse da me, l'avrei abolita, vi dico la verità, quindi vado perché me lo chiede la Chiesa. Cioè, anche non rendersi conto di questo, no? Cioè, frazione di 30 persone, quando noi abbiamo parrocchie di 5, 6, 7 mila abitanti che presto saranno scoperte, c'è una grande fatica, come noi, al di là del fastidio che poi passa, ma come noi da questa situazione possiamo e dobbiamo forse, ecco, innescare una riflessione, no? Cioè, l'inconsapevolezza totale, vivere come se fossimo nel 1500, no? Quando la situazione è, è cambiata, no? È diversa. Penso alle fatiche dei giovani, adesso da alcuni mesi ecco, vivo questo bellissimo servizio con i giovani, che da un lato molto stimolante, dall'altro ecco, mette a fuoco, cioè mi rimette a contatto con tante situazioni di prossimità, le fatiche della loro incertezza professionale, affettiva, oppure anche le fatiche di tanti adulti che vedono i giovani che prendono strade molto diverse da quelle che loro avrebbero pensato. Quante coppie mi dicono, quante famiglie mi dicono, abbiamo seminato tanto e abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo poco. O quanti educatori come noi hanno lavorato con i giovanissimi e con i giovani e poi magari ecco, la fatica dello spaesamento, dello smarrimento. Ecco. Abbiamo ascoltato il sinodo, testimonianza di Gioele, molto bella sul sinodo dei giovani, c'è stato un gran boom, come spesso avviene nella Chiesa, però è vero che deve uscire l'esortazione, ma ho l'impressione che tutto quello che è stato pensato, è stato elaborato, è stato discusso, cioè il rischio che rimanga in modo così epidermico, superficiale, è forte. Anche su questo forse ci è chiesto un discernimento. Anche su questo penso, cioè credo che questa parola di Gesù di oggi ci dica: leggi la realtà. Ecco, non ti chiedo di imparare l'arabo, ma di leggere la realtà, ecco, di vedere quello che c'è davanti. Penso alle sfide dell'università, del lavoro. L'altro giorno ho letto che la Campania ha perso negli ultimi 20 anni una città come Napoli. Quindi l'immigrazione, il vescovo, sapete che è di Matera, dice che la Basilicata, anche con una serie di incentivi per lo studio al nord, si sta spopolando di giovani, no? Il centro-sud sta subendo un'erosione enorme, non solo in termini di denatalità, ma anche in termini di migrazione per studio e lavoro. Quando il Papa nell'omelia che chiudeva il sinodo ha detto tante cose, ma una che mi ha colpito: non considerate i giovani solo come forza lavoro, come manovalanza, non chiamate i giovani solo per fare qualcosa, non riduceteli all'attivismo, no? Solo perché per non dover tagliare qualcosa, no? E tutti, evviva il Papa, cioè, però lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo preso sul serio, oppure lo abbiamo capito, oppure quando si dice non si può fare servizio senza formazione, questo è diventato un dogma. Grazie a Dio, un dogma buono, nel senso, un principio buono, nel senso che la formazione è la condizio sine qua non tu puoi assumerti poi un servizio nella Chiesa. Così l'abbiamo detto e quindi stiamo a posto, oppure forse dovremmo mettere mano al problema, fare qualcosa. Sono domande, ecco, che faccio, alcune anche, perdonate la concretezza, ma anche molto legate alla nostra associazione, visto che noi siamo qui come oltre che come battezzati qualsiasi, insomma, no? Quindi quando diciamo che l'Azione Cattolica ultimamente è emerso il tema dell'iniziazione cristiana, quindi l'Azione Cattolica sta dando una grande mano non solo nella nostra diocesi, nelle Marche, un po' in tutta Italia per l'iniziazione cristiana, però questo comporta un costo in termini di energie, in termini di cioè ci sta un po' prosciugando, no? Tutte le risorse, per cui facciamo fatica e ai giovani e agli adulti non ci arriva più nessuno perché li sterminiamo prima e quindi è un po' un problema, quindi come lo affrontiamo? Senza la preoccupazione di avere soluzioni perché non ce l'ha nessuno, no? Però credo che discernimento significa ecco, almeno porsi la domanda, non aver paura che il problema non esiste perché noi lo chiamiamo per nome. Il problema non prende consistenza perché ne parliamo, ma se non ne parlassimo non ci sarebbe. Il problema c'è, la realtà si impone, possiamo decidere se subirla in modo passivo, questo è vero anche per la politica, per la società, mica solo per noi, no? Cioè non è che se tu parli di disoccupazione quella aumenta, cioè la disoccupazione c'è, puoi solo capire come affrontarlo, se affrontarlo da persona con la schiena un po' dritta e adulta, ecco, con una fede adulta. Penso un altro tema importantissimo, la Chiesa sinodale, l'Azione Cattolica è un'associazione di laici che dovrebbe essere, diciamo, designata, no, su questo. Quindi c'è stato un periodo entusiastico, un periodo di effervescenza, di per carità, di voglia di fare, ma oggi ne sentiamo tanto anche la fatica, cioè che comporta essere Chiesa sinodale. E comporta che è di tutti, e quindi sia di tutti, tutti si assumono una quota parte di responsabilità, si comporta che prendiamo l'iniziativa nella missione, no? Il tema di fondo di Evangelii Gaudium è questo, primereare, dice il Papa con questa parola intraducibile argentina, cioè prendere l'iniziativa nel senso giocare d'anticipo, ecco, mi verrebbe da tradurla così, nel calcio si dice giocare d'anticipo. E a volte anche il rischio di una nostalgia verso una chiesa monarchica che potevamo contestare e fare il tiro al piccione, era molto più comodo, ma uno faceva tutto per tutti, e quindi la sinodalità ha un prezzo, ecco, quello dell'impegno. Terzo livello, il livello della società, del mondo, il livello a cui ci chiama veramente la missione, non gli spazi e i recinti di una riserva indiana, ma la società civile. Gaudium et Spes ha parlato di segni dei tempi, cioè di luoghi, tempi, momenti in cui Dio è all'azione, è all'opera, anche al di fuori della Chiesa, dove noi cristiani, di fronte ai quali noi cristiani dobbiamo prendere posizione. Questo era un po' lo scandalo, perché pensare che Dio è all'opera di fronte al catastrofismo ottocentesco era una cosa scandalosa, e Papa Giovanni invece ha detto di no, ecco, anzi ha diffidato, vi ricordate, i profeti di sventura. Penso qui gli ambiti sarebbero numerosissimi, penso ultimamente, penso forse quello più urgente è l'ambito della politica, che negli ultimi anni ha visto inasprimenti, contrapposizioni, anche per motivi quasi banali, una perdita di lucidità che spesso oggi i sociologi vedono come una recrudescenza di rabbia, di rancore, di risentimento, una società avvelenata, no? In cui il Signore, anche qui, come non fermarci alla diagnosi, ma come rimboccarci le maniche e affrontarle queste situazioni, alcune macroscopiche. L'altro giorno parlavo con una persona impegnata in politica a Civitanova, e nel campo che si sta occupando della ludopatia, no? E mi ha raccontato alcune cose dei videopoker, delle slot machine, del gioco d'azzardo, inimmaginabili in una città tutto sommato a noi vicina, per il suo transito, no? Quindi come loro, come il tavolo sul gioco d'azzardo fa fronte, adesso dico questo perché è uno che mi è venuto in mente, però è una povertà, è una dipendenza sicuramente forte, ma ne sarebbero tante, l'educazione, il lavoro, ecco, la solitudine. Avete visto questa signora anziana che ha chiamato la polizia perché era sola, no? Quindi ha chiamato i carabinieri e sono andati dicendo che succede, ma nulla, ero sola e avevo bisogno di compagnia, no? Quindi pensate come la solitudine abbia scavato dentro al punto da far perdere, no, il lume della ragione. In tutto questo Gesù non dà soluzioni a buon mercato, dà questa parabola, questa metafora, meglio, continua con un altro discorso che non, apparentemente non c'entra nulla, in realtà è la chiave per il vero discernimento. Dice: quando vai dal giudice con il tuo avversario, mettiti d'accordo. Letteralmente mettiti d'accordo significa rendilo libero, attivati per liberarlo. E l'avversario è l'antidikos, cioè colui che ha i tuoi stessi diritti, colui che accampa, non è il nemico, cioè non è uno che ce l'ha con te, ma è uno che ha o pretende di avere i diritti che pretendi di avere tu, il tuo diciamo l'omologo dal punto di vista dei diritti, il tuo contendente sul piano dei diritti. Lui può diventare nemico, lui può diventare antagonista. Attivati per liberarlo. Non dà soluzioni a buon mercato, non ci sono rimedi naturali. Propone l'amore, propone il rovesciamento della mentalità del tempo come quella di oggi, della mentalità che anima ogni relazione, che è il dominio, il tornaconto, se mi va, se mi conviene, se in qualche modo, anche in modo inconscio, ci guadagno qualcosa oppure ci perdo. E da che cosa consiste, in che cosa consiste questo accordo, da che cosa, che vuol dire mettiti d'accordo, perché può sembrare ambiguo, da che cosa scaturisce l'accordo? Perché l'avversario dovrebbe poi essere d'accordo con me? Dal considerare l'avversario un fratello, dal comportarmi verso di lui in modo opposto rispetto a quello che ha fatto Caino. Caino ha considerato l'avversario un antagonista, è diventato geloso perché ha pensato del fratello che gli rubasse l'amore di Dio, che l'amore di Dio non fosse abbastanza grande per tutti e due. Ecco perché liberarlo letteralmente, perché come si libera una persona? Amandola. La libertà è sempre dettata da questo amore. Non è importante, dice Gesù, avere ragione, non è importante se hai ragione, avevi ragione, è importante amare anche quando ha torto, soprattutto quando ha torto, perché amare una persona gradevole, affabile, simpatica, piena di attenzione nei tuoi confronti, non ci vuole molto. Amare una persona caratterialmente gradevole non ci vuole molto. Amare una persona che opera l'ingiustizia quando non assomiglia alle nostre sensibilità, non acconsente alle nostre ragioni, anche a quelle che ci sembrerebbero legittime, lì diventa difficile. Perché Gesù dice questo? Perché l'amore suo è stato questo. L'amore di Dio non è stato affermare una ragione, è stata la croce, è stato amare la comunità che ha formato, amare gli apostoli, rispettare i loro tempi, le loro resistenze, la loro incredulità, questa pazienza infinita che vedremo nel seguito di Luca, che gradualmente per opera dello Spirito Santo ha cambiato la loro vita. Ecco, suggerisco e chiudo questi tre punti come occasione in cui uno può mettersi in forma personale, poi chi vuole nell'adorazione in forma comunitaria, ma sempre in forma intima, perché solo nella tua intimità sei libero di dire al Signore: veramente questo è il prezzo, questa è la fatica, questa è l'incomprensione, questa è l'aridità che sto sperimentando. Aiutami, soccorrimi.